Secret.
Tutti i segreti della cucina svelati dai migliori chef.
Potevamo mancare con l'appuntamento di Chef Secret. Sì, volendo potevamo anche mancare, ma abbiamo deciso di non mancare, di essere di nuovo qui insieme a Fabio Calvari, ma soprattutto insieme allo chef Fabrizio D'Alessandro. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabio.
Allora, con
mi stai facendo ridere.
Vabbè, bisogna anche alleggerire un po', anche se i segreti o comunque i consigli o comunque le indicazioni che in questo programma tu ci dai sono serie, scientifiche e soprattutto incontestabili.
Diciamo di sì, fino adesso sì.
Fino adesso sì. Allora, adesso parliamo di fish and chips.
Ok, oggi Fabio parleremo di pesce. Cercheremo insomma di aggrappare un po' tutto quanto quello che noi conosciamo, quello che noi lavoriamo tutti i giorni. Partiremo dai molluschi, ci incentreremo molto su come lavorare, come si conservano, come si puliscono le cozze e le vongole, no? Partiamo dalle cozze, che è uno dei prodotti, Fabio, che in Italia consumiamo di più. Calcola che mediamente, annualmente ne consumiamo circa 120 tonnellate e il nostro, diciamo, la nostra produzione interna fa fatica a soddisfare queste richieste, quindi molto spesso le dobbiamo importare da paesi come la Spagna, la Grecia e alcune volte le importiamo ancora piccole e praticamente si sviluppa una sorta di allevamento vicino alle scogliere, dove vengono ancora messe piccole attaccate agli scogli per poi, diciamo, continuare a il loro percorso, diciamo, di crescita direttamente nel nostro mare.
Ti volevo fare una domanda. Dimmi. Prima di continuare, a proposito delle cozze, no? Uno ha sempre qualche timore rispetto al pesce che arriva da un altro paese. Sì. Allora, ci sono dei paesi sconsigliabili o comunque, se la filiera della conservazione è giusta, possiamo mangiare e consumare qualsiasi tipo di mollusco, di pesce?
Beh, diciamo che Fabio, alla fine la cosa fondamentale è sicuramente sì la zona di produzione, quindi d'allevamento, ma anche, diciamo così, il processo di coltura, asportazione del prodotto e le varie fasi, diciamo così, di conservazione e poi praticamente vendita al dettaglio. Quindi se comunque sia il produttore ha seguito tutte le normative aderenti a questi processi, possiamo stare tranquilli. Questo noi lo possiamo notare dal talloncino che di solito vedete applicato nella rete delle cozze o delle vongole, e fai conto, Fabio, come se fosse una sorta di carta d'identità in cui c'è scritto la tipologia di cozza, da dove proviene, se è di allevamento oppure no, quindi una serie di informazioni che ci aiutano a capire, a stare tranquilli, forse magari un pochettino rispetto a prima. Oggi siamo molto più sicuri perché si sviluppano già a bordo una serie di controlli mirati proprio per capire se il prodotto sia praticamente scarico da eventuali problematiche.
Bene, anche ero curioso rispetto a questo argomento, pur sapendo che i controlli, come dicevi tu, sono aumentati e i vari scandali che io mi ricordo molto lontani riguardo anche alle cozze, soprattutto qui in Italia, tanti anni fa, adesso non so se una ventina d'anni fa, forse
sì,
qualcosa
sì,
di
sì,
più,
sì, sì,
ci fu uno scandalo sulle cozze, insomma, molte persone si sono sentite male.
Beh, diciamo che Fabio, che molto spesso accade o perché non siamo bravi noi a conservare le cozze, e questo è un altro discorso, o perché magari le cozze, essendo, diciamo così, un filtro naturale, perché assorbono in un certo senso impurità, no? È normale che se a ridosso di quella zona c'è stato magari, ne so, uno scarico di liquidi nocivi, sicuramente la cozza ne risentirà, ma dati i controlli che ci sono oggi, questo è praticamente quasi, e dico quasi, quasi impossibile. Ma andiamo a rivedere quella piccola cosa che ti ho detto prima, quindi la conservazione, perché poi non basta avere un prodotto d'eccellenza, bisogna anche saperlo lavorare e conservare. Diciamo che noi, Fabio, ci troviamo nel nostro ristorante, no? Quello che abbiamo visto l'altro giorno, non diciamo la zona di Roma però,
No, assolutamente. Lo chiameremo in codice il Calvari D'Alessandro Restaurant.
Ok,
dai,
perfetto, dai. Sono d'accordo. Quindi ci arrivano le cozze che abbiamo ordinato dal nostro fornitore e controlliamo che l'etichetta abbia tutti quanti, diciamo, vengono segnalate tutte quante le specifiche della cozza. A questo punto dobbiamo cominciare a pulire. rompiamo la rete e le cozze devono essere prima praticamente staccate tra di loro, perché molto spesso, diciamo, la barbetta, noi la chiamiamo, che lega le cozze tra di loro, va comunque sia tolta. La barbetta va tolta sempre verso la parte esterna, né sopra né sotto, sempre verso la parte esterna, perché se la andiamo a togliere invece verso l'alto o verso il basso, la potremmo aprire e muore, quindi sempre verso l'esterno. Con un coltellino o con un raschietto andiamo a praticamente rimuovere le parti calcaree che potrebbero esserci sopra la cozza, e poi vengono comunque sia sciacquate almeno un paio di volte e vengono messe in un recipiente colmo di acqua almeno per una decina di minuti. Perché? Perché se la cozza dovrebbe rimanere nel fondo, se comincia a galleggiare vuol dire che c'era all'interno e quindi da buttare, oppure potrebbe essersi aperta durante le fasi di pulizia.
L'acqua è salata o
no? No, acqua da rubinetto, diciamo. Fatto questo, se ci servono subito, perché magari le lavoriamo in quel momento, si aprono praticamente sempre con lo stesso metodo: olio, aglio, lo portiamo leggermente ad imbiondire, mettiamo le cozze, il coperchio e le facciamo aprire, né più e né meno. Quindi metodo classico. Il peperoncino non lo mettete mai all'inizio, perché attraverso il calore dell'olio potrebbe far fuoriuscire delle sostanze nocive, quindi l'olio in un certo senso aumenta di tanto la temperatura e quindi potrebbe andare un po' a bruciare il peperoncino. Quindi se lo volete una nota piccante, sempre alla fine un goccio di vino bianco ci può stare, stando attenti anche a quanta alcolicità ha il vino bianco, perché le cozze a questo punto assorbono liquidi, quindi o utilizzate un vino dealcolizzato, oppure magari potete anche non metterlo,
oppure se siete alcolizzati mettetene tanto, vi mangiate le cozze e vi ubriacate.
Perfetto,
ecco. Senti, possiamo continuare? Fra un attimo mettiamo un po' di musica?
Certo.
Allora fermi lì, perché oggi si parla di pesce, soprattutto di molluschi, in questo momento di cozze. Con la cozza andiamo a sentire un po' di musica e poi ritorniamo in Chef Secret.
Chef Secret.
Con Chef Secret e lo chef Fabrizio D'Alessandro, oggi stiamo parlando di... abbiamo parlato fino adesso di cozze.
Sì.
Cosa possiamo aggiungere sulla cozza?
Guarda Fabio, molto brevemente eravamo rimasti alla cottura, quindi olio, aglio, facciamo imbiondire. Quando l'olio è a temperatura mettiamo le cozze, copriamo. Questo è fondamentale perché c'è il rischio che poi la reazione porti a così accentuare la fiammata, quindi il bruciatore che abbiamo sotto. È una reazione praticamente che si sviluppa quando mettiamo un cibo freddo su una sostanza calda. Quindi coperchio, facciamo aprire le cozze, come cominciano ad aprirsi bagniamo se vogliamo con un po' di vino bianco, continuiamo a farle aprire totalmente e poi sono pronte. Le cozze non devono cucinare per troppo tempo, perché sennò tendono a regredire, perché perdono molti liquidi. Quindi più fai cuocere il pesce in generale, più liquidi perde, più vai a regredire, quindi avendo un alimento poi scarico dei liquidi ci fa quell'effetto, diciamo, stoppaccioso che accade molto spesso nei ristoranti.
Sai cos'è che mi piace della metodologia e soprattutto dei termini che si usano in cucina? Che io avrei detto: se fai cuocere troppo una cozza si ritira e si secca. Questo è quello che avrei detto. Invece va a regredire, mi piace. Così come non mettere mai il peperoncino dentro l'olio, perché il peperoncino aumenta il calore e quindi
L'olio aumenta il calore. Esatto. Praticamente il peperoncino tende un po' a carbonizzare, a bruciare, e quindi ci tira fuori delle sostanze nocive in un certo senso.
No, mi piace la terminologia e il modo di spiegarlo, perché ovviamente gli ignoranti come me avrebbero detto: non ci mette il peperoncino, sennò si brucia.
No, ecco, il senso comunque è quello, Fabio, diciamo. Okay. Certe volte l'essere diretti ci aiuta a focalizzare bene il discorso. Quindi una volta che sono aperti, diciamo, le possiamo degustare tranquillamente, sia con la pasta o facendo un sauté. Per la conservazione ricordatevi sempre una cosa: le cozze vanno messe in un contenitore con un panno, con una rete, qualsiasi cosa, ben stretto, perché tendono a perdere umidità durante la conservazione in frigorifero. Questa umidità, se sta a contatto diretto con le cozze, potrebbe portarle a rovinarsi, perché va in putrefazione, no? Quindi è come se mettessimo l'acqua o un liquido molti giorni, diciamo, a temperatura ambiente, un po' tenderebbe a puzzare. Quindi questo contenitore va controllato ogni sera, va risciacquato e le cozze possono essere conservate in questo modo. Basta che siano ben strette, perché tendono poi ad aprirsi. Ora Fabio, parleremo delle vongole. Le vongole si trovano comunque sia nei fondali, giusto Fabio?
Ah, perché miseria, io no, Fabio. Ogni volta che vado per fondali vado lì ma non le trovo.
Bravo. Le troviamo, diciamo così, arriva.
Fai i tranelli, mi fa.
Sì, l'ho fatto apposta. Diciamo che come sono nei bassi fondali, quindi come diciamo cominciate a camminare nel bagnasciuga, dopo circa un metro lì più o meno è la zona adatta a trovare le vongole. Le vongole in questo caso sono sempre dei molluschi bivalve, perché bivalve perché sono formate da due conchiglie che vengono dette valve. Le vongole rispetto alle cozze si lavorano in una maniera un pochettino differente, perché stando nella sabbia, quindi in mezzo alla sabbia, vanno fatte un po' spurgare, no? Noi tendiamo a ricreare un po' l'ambiente marino mettendole a bagno in acqua e sale per farle aprire proprio. Sicuramente è difficile ricreare l'ambiente marino, però l'importante è mettere un po' di acqua e un po' di sale. Devono essere belle larghe in modo tale da dargli la possibilità di aprirsi per diciamo così sputare, si dice in gergo, la sabbia che potrebbero avere all'interno. Le togliamo dopo circa una mezz'oretta, le battiamo dalla parte dell'apertura. Perché si batte? Non si batte per togliere la sabbia, si batte solo perché se la vongola è morta e all'interno c'è sabbia, c'è anche aria, quindi il colpettino che diamo genera una pressione che fa praticamente aprire la vongola, e in quel caso se c'è sabbia la possiamo subito andare a togliere. Dopo che le abbiamo battute, le sciacquiamo almeno un paio di volte e poi anche queste sono pronte per essere lavorate. Le lavoriamo come le cozze, allo stesso modo. Il vino bianco mai. Il vino nelle vongole non va mai messo, soprattutto da frigorifero, perché molto spesso ancora non si è capito che il vino in cucina va utilizzato a temperatura ambiente, non da frigorifero. Se proprio lo volete mettere, mettete un vino bianco dealcolizzato, quindi lo mettete su un pentolino, fate evaporare tutta la parte alcolica e poi potete utilizzarlo per le vongole, perché rispetto alle cozze, Fabio, tendono a assorbire un po' di più, quindi l'alcolicità, l'acidità del vino, quando poi andate a assaggiare una pasta, un sugo di vongole, la percepite proprio, e non è diciamo la patabilità, che è quella situazione che ci accade in bocca quando degustiamo, ci carica troppo d'acidità, e questo non va bene. Ogni piatto ha bisogno di un certo equilibrio di acidità, di croccantezza, di consistenza, e quindi non dobbiamo mai aumentare né uno né l'altro.
Infatti grazie anche ai tuoi interventi stiamo, io per primo, spero anche gli altri a casa, stiamo imparando che questa è una regola importante della cucina. Ci rifermiamo, mettiamo un altro brano e poi torniamo con Chef Secret, ultima parte, ma voi rimanete con noi.
Chef Secret.
Siamo arrivati all'ultima parte per oggi di Chef Secret. Stiamo parlando dei molluschi, abbiamo parlato delle vongole, abbiamo parlato delle cozze, e adesso è arrivato il momento di parlare di un...
Adesso ti dico una parola molto brutta, Fabio.
Infatti tu me l'hai detta, io neanche ci provo a ripeterla. Vai.
Cefalopoidi.
Io ti posso sempre dire a te e a tutti quelli che ti conoscono.
Sembrava una parolaccia, però non è così. No. Cefalopoidi perché è la classe di appartenenza, ma fanno parte sempre diciamo così, della categoria dei molluschi, no? Parliamo oggi di seppia, di polipo e di calamari. Fabio, lo sai che la cosa strana, ci siamo resi conto che un po' l'ambiente sta cambiando, no? La natura un po' si sta ribellando con noi, e è accaduta una cosa strana a questi tre molluschi che ho indicato. Loro sono partiti tanti anni fa, avevano una conchiglia, e nel corso del tempo questa conchiglia l'hanno persa proprio per i vari cambiamenti climatici che ci sono stati. Ad esempio nel calamaro la conchiglia man mano è stata sostituita, diciamo, da questa lisca di plastica che trovate quando andate a pulirlo, no? Mentre nel polipo la conchiglia è stata sostituita da un mantello, quindi c'è presente quel mantello violaceo che c'ha il polpo. In quel caso ha subito nel tempo una struttura sempre più forte, proprio per proteggere il mollusco da varie situazioni. Mentre per quanto riguarda la seppia ha sostituito, diciamo, la sua conchiglia con una sorta di piccola unghia calcarea che si trova all'interno. Noi lo chiamiamo l'occhio della seppia, ma in realtà non lo è un ossicino. Come si lavorano questi? Beh, ti insegno una cosa curiosa sul polipo, Fabio. Il polpo va cucinato o a vapore, va cucinato a temperature molto basse, proprio per andare a cogliere tutta la sua morbidezza. Parleremo poi in futuro anche di cottura a bassa temperatura, oppure lo possiamo fare nel modo classico, no? Lo mettiamo in acqua che sta bollendo. E alcuni hanno detto: ah, ma ci metto il tappo di sughero dentro perché diventa più morbido. Lo sento dire veramente spesso. I tappi di sughero nel polpo durante la cottura non servono a niente, Fabio. Credenza, diciamo, di molti anni fa, dove soprattutto nel meridione c'erano questi banchetti dove si serviva il pesce fresco. A Palermo e in alcuni posti in Sicilia ancora si fa, no? Pane e panelle, pane con la meusa, tutti questi prodotti tipici. E il polpo praticamente si pescava e si cucinava all'istante, proprio a ridosso del mare, e i clienti magari passeggiando passavano, dicevano: so, me ne fai uno a me? E per ricordarsi in che momento, quindi il tempo in cui ho messo il polipo a cuocere, e per ricordarsi la persona, si attaccava il polipo a un filo e a un tappo di sughero, dove andavo a intagliare praticamente e capire poi di chi era e quando lo dovevo togliere. Quindi
nulla a che vedere con la cottura,
ma niente a che vedere con la cottura. Se volete fare il polpo standard, ricordatevi: acqua bollente, fate 3 calate del polipo. Perché 3 calate? Facciamo 3 calate per andare a cicatrizzare il polipo, quindi a scottare il polipo nella sua parte esterna. Queste 3 calate permetteranno al polipo di arricciarsi, e quindi poi, quando lo caleremo per l'ultima volta, tutti i liquidi presenti all'interno del polipo rimarranno all'interno, e questo ci permetterà poi, quando lo andremo a mangiare, di avere delle carni molto più tenere e molto più umide. E ricordatevi sempre che è fondamentale portare il polipo a sobbollitura, quindi circa 80 gradi, quando lo portate in cottura. Per quanto riguarda la seppia, in questo caso possiamo lavorare nello stesso identico modo. Ha delle carni rispetto al polipo un po' più sode, ad esempio noi la seppia la vediamo nell'insalata di mare, no? Insieme al polipo. Beh, quella è un'ottima sicuramente preparazione in cui può essere inserita, ma la seppia può essere cotta anche in umido, può essere cotta anche a bassa temperatura, cioè possiamo veramente lavorarla come meglio crediamo. Per ultimo parleremo del calamaro. Il calamaro in questo caso si può lavorare in più modi, molto spesso viene scottato direttamente in padella, può essere sbollentato, può essere cotto a bassa temperatura, si utilizza anche per fare le fritture, no? Adesso andiamo a cercare un po' la frittura perfetta del calamaro. Sicuramente il taglio, un taglio non deve essere né troppo fino né troppo erto, ma la panatura, Fabio, è meglio la pastella? No?
Questo, credo che sia questo poi il segreto di una buona frittura di calamari, no?
Guarda, Fabio, io friggo il calamaro semplicemente con farina e semola. Perché? Perché la pastella potrebbe in un certo senso andare a dare troppa croccantezza al polipo, dato che comunque sia un liquido, di solito la pastella fatto con una parte, diciamo così, fermentativa, che potrebbe essere lievito di birra, vino e quant'altro, acqua e farina. In questo caso basterà tagliare il calamaro. Il calamaro ha una grossa umidità, Fabio, quindi io lo vado a gettare direttamente in una mistura di farina e semola, circa, fai conto, il 65% di farina e il 35% di semola. Perché con la semola? La semola mi dà la nota croccante, la semola ha una, diciamo così, farina tra virgolette, che è una grana molto grossa, e quindi durante le fasi di frittura questa grana grossa mi andrà a dare una croccantezza maggiore. Che succede? Che io, mettendo il calamaro a contatto diretto con queste farine, il calamaro rilascia l'umidità, le farine trattengono questa umidità, e quindi io faccio una sorta di pastella naturale senza il bisogno di andarla a preparare. Quindi passo il calamaro in questa mistura per più di una volta, olio caldo a circa 175-180 gradi, lo immergo e lo faccio friggere direttamente. Dopo un paio di minuti lo vado a scolare, saliamo, e di solito noi lo serviamo con dei cartocci di carta paglia con una serie di emulsioni. Vi ricordate le emulsioni, no?
Certo.
Facciamo una serie di emulsioni aromatiche a base di mela, aceto balsamico, a base di frutti rossi, a base di cipolla e galanga, che è una, diciamo così, una radice come lo zenzero, che dà degli elementi molto agrumati, no?
Abbiamo finito il tempo, porca miseria. Io mi stavo invece distraendo dalle tempistiche radiofoniche per seguire quello che stavi dicendo, che è molto interessante. Possiamo approfondirlo magari in un altro
appuntamento? Nella prossima volta.
Va benissimo. Allora, intanto grazie allo chef Fabrizio D'Alessandro.
Grazie, Fabio.
Ci troviamo la prossima settimana sempre con Chef Secret. Ricordo a tutti quanti voi che c'è il podcast di questo appuntamento nella sezione programmi, cliccate su Chef Secret e lì c'è anche il podcast per seguire gli appuntamenti che avete perso fin qui. Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao.